1000 cose da dire.
E siamo di nuovo online.
E state ascoltando 1000 cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi abbiamo con noi un nuovo graditissimo ospite, Lido Contemori. Ciao Lido.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, Lido in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni, ma io lo faccio lo stesso perché oggi ho deciso di essere un po' pedante. È un disegnatore satirico, un illustratore e ha collaborato a partire dagli anni 70 con riviste e giornali molto importanti come Kabbalah, Linus, Guerin Sportivo, La Gazzetta dello Sport, Radio Corriere TV, Gala Gol. Ha lavorato per un lungo periodo per Repubblica e anche per il Secolo XIX, e noi siamo a Genova e siamo particolarmente felici di questo. È stato anche un insegnante e, tra le altre cose, ha vinto due premi prestigiosi: il premio Satira di Forte dei Marmi nel 1998 e l'Euro Humor nel 2003. Allora, fatte le presentazioni, io entrerei subito in argomento perché le cose da dire sono tante e belle e quindi chiederei a Lido di parlarci dell'essenza dell'illustrazione editoriale, di parlarci delle vignette, dei fumetti, della progettazione.
Beh, partiamo dall'illustrazione editoriale perché è quella che io preferisco in assoluto. Avendo una preparazione accademica, fra virgolette, nel senso che ho studiato all'Accademia delle Belle Arti e poi dopo sono stato anche docente di accademia, chiaramente il mio corso era di pittura e in qualche modo era obbligata a questa preferenza, diciamo, per l'illustrazione editoriale, in quanto che è un lavoro che si fa in collaborazione con i giornalisti, in collaborazione con gli scrittori, ma c'è una forte autonomia del disegnatore. E l'illustrazione editoriale è ovviamente senza parole, è un commento che l'autore fa a un articolo di giornale che può essere di cultura, di politica, di attualità, di tutto quello che volete, al posto, diciamo, della fotografia, cioè invece di mettere una foto si mette una bella illustrazione. Ed è un lavoro di grande soddisfazione per quello che mi riguarda, perché ne ho fatte una quantità epocale di cose, ne ho fatte una quantità incredibile, cioè c'ho una quantità enorme di illustrazioni alle spalle. La cosa più entusiasmante è collaborare con gli scrittori per fare le copertine dei libri e per fare anche i disegni dentro i loro libri. La vignetta invece, e qui diciamo c'è come un crescendo di parole, no? L'illustrazione è senza parole ovviamente, mentre la vignetta già ha la presenza di un dialogo, di una battuta, di una didascalia, in qualche modo è più parlata e è più legata all'attualità, che può essere attualità politica, attualità sociale o tutto quello che volete. Ovviamente tutto questo nell'ambito dell'humor, della satira, perché anche le mie illustrazioni sono illustrazioni più umoristiche, cioè io non faccio illustrazioni serie, cioè non sono un disegnatore che rappresenta la realtà, la interpreto come mi gira meglio, possibilmente utilizzando degli elementi di humor o degli elementi surreali, spiazzanti o di fantasia. Nella vignetta è lo stesso discorso, cioè il funzionamento della satira è quello di andare a fare delle battute, però delle battute che non devono essere delle cretinate, insomma, devono essere un momentino creative, devono essere spiazzanti, devono essere sorprendenti per il lettore, altrimenti si fa una minestra riscaldata che non serve a niente. Crescendo poi in questo discorso arriviamo al fumetto. Il fumetto è proprio una vera e propria storia, si arriva a fare delle graphic novel che sono di tantissime pagine, le più belle possono essere anche 120 pagine o anche di più, E a questo proposito farei, come dire, una percentuale. Io più che altro ho fatto illustrazioni, questo come ho detto prima. Ho fatto anche tantissime vignette per i giornali che Milena ricordava, soprattutto per Repubblica, ma anche per il Secolo XIX, però sempre per questi giornali ho fatto tantissime illustrazioni, come abbiamo detto varie volte. Il fumetto è stato più raro nel mio caso, perché io ho sempre avuto più interesse all'immediato, cioè a fare una cosa subito, invece il fumetto è una cosa più ponderata. Se progetti un libro ci puoi mettere anche parecchi mesi, insomma, a farlo. Ci sono degli autori che ci mettono addirittura anni per fare un libro a fumetti, sicché è un discorso che a me interessava meno. Io volevo stare sul pezzo, presente, e allora ho preferito l'illustrazione e la vignetta. Ultimamente però ho avuto una bellissima esperienza, ho ripreso questo gusto, diciamo, per il fumetto, e ho coordinato il lavoro di una decina di fumettisti e illustratori per l'editore guida di Napoli. Abbiamo fatto due libri, uno è Chi ha rapito San Gennaro di Marco Sarno, e siamo appunto una decina ad averlo illustrato e fumettato, e l'altro è Milano Visionaria delle sorelle Martignoni. Sono state due esperienze molto molto belle, perché in questi libri c'è una sorta di somma di stili, sono intervenuti parecchi disegnatori, ma siamo riusciti a trovare una sorta di omogeneità di discorso. I libri sono piaciuti, stanno funzionando, questo mi ha dato molta soddisfazione. Sembra che ci sia un rinnovato interesse nei confronti del fumetto. Abbiamo avuto recensioni molto buone, le presentazioni hanno funzionato bene, insomma, diciamo che anche il fumetto dà delle soddisfazioni quando vengono fuori delle cose interessanti, si riescono a fare delle cose che hanno un certo interesse.
Hai parlato di illustrazione, e l'illustrazione è stata la tua base e il tuo lavoro principale, quanto hai detto. E mi è venuto in mente che le prime riviste, anche i primi quotidiani, lavoravano molto sull'illustrazione. Quando dico i primi, intendo proprio le prime edizioni a stampa, al punto che si differenziava tra una rivista illustrata e una no, dove l'illustrazione faceva le veci della fotografia, ma aveva anche il gioco della satira, perché la satira è stata un po' fondamentale nell'inizio del Novecento, per esempio. Ha portato avanti tutto un discorso che era poi fortemente anche politico, a volte a favore, a volte contro, rispetto alla politica, alla forza politica in auge in quel momento. Secondo te oggi, dove la satira ancora è importante, ogni quotidiano ha sempre la sua vignettina in prima pagina che in qualche modo deve stigmatizzare un evento, riesce lo stesso a dare un significato, o qualcosa è cambiato?
Beh, è cambiato tanto, è cambiato tantissimo, proprio perché l'impatto con l'immagine è assolutamente rivoluzionato, soprattutto da internet. C'è stata una rivoluzione che è arrivata con internet, è tutto molto più veloce, sia la lettura che la fattura dell'immagine. Pensiamo che agli esordi, cioè io il mio primo disegno l'ho pubblicato a 20 anni, nel 1968, su una rivista satirica fiorentina, che era proprio una di quelle cui accennava Paolo, cioè una rivista storica, era nata nell'Ottocento, figuriamoci, e all'epoca il disegno aveva un'importanza, veniva molto elaborato e assolutamente non era frettolosa la fattura anche della rivista, perché la rivista cartacea è un meccanismo che ha tutta una serie di tempi che sono impensabili per il mondo internet. Su internet è esattamente il contrario, la produzione è veloce, il consumo è veloce, e questo ha rivoluzionato anche il tipo di, chiamiamola così, utenza, no?
Ma questo consumo veloce, secondo te, porta anche a una memoria molto più effimera?
Assolutamente, è proprio questo il Busillis. Da una parte è uno strumento fondamentale, perché internet è ovviamente una rivoluzione nella rivoluzione, cioè non è solo tecnologia, ma è una rivoluzione della comunicazione fondamentale. Io mi ci trovo molto bene, devo dire che ci sguazzo su internet, senza internet non faccio assolutamente nulla. La fruizione è veloce perché c'è anche una sovrabbondanza di produzione, nel senso che il vecchio illustratore era appunto uno magari che aveva un'origine professionale di tipo pittorico e aveva un altro tipo di approccio all'immagine. Oggi invece si tende, soprattutto grazie anche ai software molto velocizzanti, a risolvere tutto, basta una tavoletta, insomma, e uno che sa un po' disegnare riesce in pochissimi secondi a buttare giù qualcosa, a metterlo in rete, e il consumo è altrettanto veloce. L'aberrazione del consumo veloce sono i meme. Alcuni di questi sono interessanti, sono piacevoli, oppure youtuber fanno delle cose clamorosamente belle dal punto di vista umoristico, alcuni, o satirico. Però c'è una sovrabbondanza, una sovrapproduzione, diciamo, di materiale piuttosto scontato e assolutamente ripetitivo, per cui la qualità non è proprio sinonimo di quantità, è proprio l'opposto, e questo è il punto chiave. Cioè il nostro mestiere è comunque cambiato da ieri a oggi, assolutamente cambiato.
Mi chiedevo se, come vede nei ragazzi questa tendenza all'illustrazione.
Allora, insegnando in un'accademia siamo privilegiati, perché abbiamo a che fare con dei giovani talentuosi. Ora io non insegno più, ma all'epoca che l'ho fatto i miei studenti erano assolutamente talentuosi e io avevo da imparare da loro un bel po' di cose. Non ero solo un docente, ma ero anche un discente indiretto, perché questi giovani, quando hanno talento, ce l'hanno per davvero, insomma, e allora ti trasmettono cose, ti trasmettono un'infinità di cose positive. Ovviamente i giovani oggi si riavvicinano anche al fumetto, come dicevi tu Paolo, soprattutto però in versione manga, ricordiamoci questo, oppure verso produzioni fumettisti molto molto bravi e molto molto conosciuti, per esempio Zero Calcare o Gipi, che fanno delle graphic novel straordinariamente belle, che vanno bene per tutte le età e che sanno parlare anche ai giovani, non c'è dubbio, cioè quello è sempre possibile, ma il mondo è cambiato sia dalla parte di chi fa immagine sia dalla parte di chi la fruisce, assolutamente cambiato, grazie appunto al web, grazie ai social ovviamente, grazie, ma anche a WhatsApp, molta roba gira su WhatsApp, molto semplice, no? Condividere un disegno, un'illustrazione, io stesso lo faccio continuamente, cioè io uso i social, io uso gli strumenti che mi sono messi a disposizione, lo faccio molto volentieri, non sono un apocalittico, come diceva Umberto Eco, no? Distingueva fra apocalittici e integrati. Cioè gli apocalittici erano quelli che vedevano il male dappertutto, no? Quando la comunicazione cambia, poi aiuto, chissà che succede. E gli integrati invece erano i servi, diciamo, sciocchi di un trend. Ma io non sono né l'uno né l'altro, sto un po' nel mezzo, consapevole, cioè non entusiasta, neppure molto critico, ma consapevole, diciamo così.
Ascolta Lido, puoi parlarci delle differenze tra le tecniche tradizionali e le tecniche digitali? Perché ovviamente anche proprio dal punto di vista dell'artigianato, mi viene da dire, è cambiato come realizzare l'immagine.
Ecco, ne risponderei con un paradosso. Non si possono fare bene le tecniche digitali se non si sanno fare bene quelle tradizionali. Cioè questo è un mio caposaldo, una sorta di Bibbia fondamentale per me. Cioè non ci si improvvisa creativi, non ci si improvvisa produttori di immagini artistiche se non si ha un talento precedente che ti ha portato a fare delle tecniche tradizionali. Per tecniche tradizionali intendo l'acquarello, la tempera, anche i colori a olio, perché no, le matite acquarellabili, la china, le colline, che sono un'invenzione formidabile, c'è una via di mezzo fra la china e l'acquarello. Hanno rivoluzionato il mondo del fumetto, per esempio ai tempi di Metal Hurlant. I disegnatori di Metal Hurlant facevano delle cose straordinarie utilizzando le colline o le tempere o gli acquarelli. E chiaramente per fare una cosa tradizionale bisogna aver sperimentato parecchie tecniche, cioè non si può inventarci così. Pensiamo solo alla difficoltà di fare una composizione, no? Una composizione dell'immagine. Se non hai cognizione di storia dell'arte, se non hai visto immagini, le hai digerite, cioè non è che ti inventi una composizione di una pagina così come niente fosse. È lo stesso, l'equilibrio fra i colori, le ombre, la prospettiva, sono tutte cose che vanno conosciute, insomma, questo è l'ABC. Dopodiché, una volta che si conoscono queste tecniche tradizionali, su carta ovviamente, si può benissimo, come nel mio caso, scoprire tutta una serie di ausili digitali. Io uso tantissimo Photoshop, Corel Painter, che è un software di simulazione della pittura formidabile, usato a dovere, ottiene dei risultati straordinari. Ho una fortissima curiosità verso l'iPad Pro utilizzato con il software Procreate, perché questo permette di ottenere degli effetti pittorici veramente straordinari. Ma quegli effetti pittorici tu devi essere consapevole di sapere quello che stai facendo, non è che te li fa la macchina, quelli li fai tu e la macchina obbedisce. Cioè il software non sostituisce il creativo usa il software. Questo poi dopo ci porta al discorso anche dell'intelligenza artificiale, che magari possiamo trattare. La tecnica tradizionale per me è di grande soddisfazione, perché c'è l'elemento della manualità, il pennello, il pennino usato con la china, la carta, cioè l'effetto carta, insomma sono tutte cose che effettivamente danno una gran soddisfazione a chi fa queste immagini. Il software ovviamente è più freddo, tu devi lavorare in maniera più distaccata in qualche modo, ma ha dei vantaggi stratosferici. Per esempio in post-produzione puoi fare dei ritocchi, puoi fare dei miglioramenti, puoi fare dei cambiamenti, sfuggire al ricatto della macchia, no? Perché a volte mi succede, quando succede una macchia e tu devi risolverla dopo con Photoshop, vai lì, fai, cloni una parte vicina, gliela schiaffi sopra e hai messo la toppa. Cioè quello per forza, cioè non si può più buttare via il disegno e ricominciare a farlo perché ci è venuta una macchia. Cioè il software ci aiuta anche in questo, cioè questo è il minimo, è proprio il minimo sindacale.
Ci aiuta, certo. Però ci rende difficile perfezionarci nella tecnica a volte, perché una cosa che avevo notato, per esempio, quando ho fatto scrivere in passato dei ragazzi con la macchina da scrivere, è che dicevano: ma con questo non puoi sbagliare, devi pensare prima di scrivere.
Sì, sì, assolutamente, mi sembra molto bella, sì, questa espressione, da sottoscrivere in pieno, è verissimo, è verissimo. Il software ha dei pro, ha dei contro, c'è un po' di tutto, diciamo. Ma il massimo della soddisfazione viene quando si arriva a ottenere degli effetti tradizionali attraverso il digitale. Sembra un gioco di parole, una stupidaggine, ma invece è proprio possibile, cioè questo è possibilissimo. Cioè, una volta che tu sai usare queste tecniche digitali, riesci a ottenere degli effetti che un normale osservatore pensa: ci picchia, ma questo è stato fatto con tecnica tradizionale. Mi ricordo una mostra che ho fatto in Grecia, avevo messo in mostra un disegno, una stampa di un disegno che avevo realizzato mezzo e mezzo, cioè metà era fatto con l'acquarello e con le colline e metà era con il Corel Painter, perché avevo il problema di questo cielo tempestoso nel fondo, no? Mi serviva un cielo in tempesta di quelli proprio terribili. Bene, allora Corel Painter, fra i vari tipi di pennello, c'ha anche la pennellata stile Turner, cioè questo pittore inglese. Allora scegli il pennello stile Turner e fai e ti viene il cielo tempestoso come volevi, proprio esattamente in quel modo là, mentre se lo facevi con la tecnica tradizionale sicuramente non ci arrivavi. Allora, chi ha visto questa roba ha detto: accipicchia, che cosa incredibile, sembra di vedere un quadro dell'Ottocento, ma per forza, perché avevo utilizzato un pennello di Corel Painter che era proprio di un pittore dell'Ottocento. Cioè, ma certo, non glielo vado a raccontare, cioè sono tutti trucchi del mestiere, sono giochetti, no? Ma dietro a questi giochetti c'è comunque un atteggiamento, c'è una scelta, c'è una consapevolezza, bisogna sapere quello che si sta facendo, se no vengono fuori dei pastrocchi straordinari.
Ascolta Lido, tu prima hai accennato all'intelligenza artificiale, che è un fenomeno che sta sempre di più esplodendo e ci sta anche parecchio inquietando. Ma dal tuo punto di vista, quest'ultima è in grado di produrre buone illustrazioni oppure no?
Allora, io ho utilizzato questi sistemi, parecchi di questi sistemi. Quello più famoso è Midjourney, no? Midjourney permette l'elaborazione dell'immagine a livelli anche molto molto alti. Il limite di questi sistemi è che sono combinatori, cioè sono come una sorta di maxi collage, perché loro lavorano per differenza, cioè vanno a cercare in un database di miliardi di immagini quel qualcosa che per differenza è quello che vuoi, però andando a confrontare tutti quegli altri miliardi di immagini. Nel senso che tu puoi dire benissimo, puoi ordinare, diciamo, la macchina, fammi un limone vestito da cowboy con lo stile di Jacobitti che viaggia nello spazio verso Marte e dialoga con i marziani. Cioè, tutto questo lui te lo fa tranquillamente, perché va a cercare tutti quegli spunti che tu gli hai dato, più input gli dai, prompt lo chiamano, no? Perché il sistema è TTI, cioè dal testo all'immagine, text to image, è TTI il sistema. Gli dai degli input, dai questi ordini, lui ti esegue alla lettera quello che gli hai ordinato. Il limite è il meccanismo combinatorio, perché la parte creativa a quel punto è molto minore, è più un collage appunto di cose precotte e il risultato non è all'altezza di quello che può fare un creativo, che invece ha un suo stile e ha un suo meccanismo mentale che non è combinatorio, ma che è diciamo così una sorta di esplosione di sorpresa, perché la creatività non è una cosa meccanica. Cioè è una cosa che ha anche degli elementi emotivi, degli elementi che non sono puramente combinatori. Ora, senza addentrarci negli studi di questo genere, ci sono fior di libri, insomma, che vanno a dimostrare l'elemento sorprendente, diciamo, della creatività, mentre l'intelligenza artificiale di sorprendente ha questo effetto barocco. Allora, può funzionare bene per le foto. Sono state fatte delle copertine, vi ricordo anche tempo fa il Venerdì di Repubblica aveva messo una copertina e anche dentro fatta con i giorni con l'intelligenza artificiale, sì, è scioccante tutto quello che vuoi, ma onestamente l'elemento collage si vede, cioè uno che conosce un po' queste cose lo vede, l'elemento collage, l'elemento diciamo combinatorio che è un limite di questo tipo di scelte, senza parlare poi di quello che è stato definito nei confronti dell'intelligenza artificiale, le allucinazioni le hanno chiamate, no? Cioè le allucinazioni sono quegli errori che fa l'intelligenza artificiale, perché nonostante che tu gli dai degli ordini ben precisi, lei interpreta a modo suo quel concetto in modo non creativo, appunto, ma meccanico, per cui può venire fuori dei risultati assolutamente ridicoli. E questo delle allucinazioni è un forte problema di questi sistemi. Questo vale non solo per l'immagine, ma anche per i sistemi di scrittura, anche per ChatGPT, la stessa cosa.
Bene, grazie mille. Credo che l'intelligenza artificiale diventerà per noi sempre di più un argomento da mettere un po' in tutte le nostre interviste, in tutte le nostre puntate. Sai cosa succede, Milena, qua all'intelligenza artificiale che a noi non succede?
Dimmi.
Non prova il calo di zuccheri.
È vero.
L'intelligenza artificiale al limite al calo di elettricità, ma di zuccheri no, e invece a noi sì.
Eh sì, perché siamo ancora esseri umani. Mi sembra di essere in uno dei film di Matrix quando parliamo di queste cose.
Infatti ci sono i glitch anche qua, quindi non ti preoccupare, ce li abbiamo anche noi i glitch. In ogni caso, vede, ringraziamo Lido per questa bellissima cavalcata nel mondo dell'illustrazione del fumetto. Spero che ci sentiremo ancora, perché di cose da discutere direi che non ne mancano, e noi dobbiamo però salutarci, e quindi ricordiamo a tutti che avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
Siamo su Our Podcast, la voce dell'Università di Genova, e vi ricordiamo che se volete scriverci, fare domande o chiedere informazioni, o magari anche proporci delle idee per le prossime puntate, potete farlo usando l'email che adesso Milena vi dirà:
radio@unige.it, mettendo nell'oggetto Mille cose da dire.
Allora salutiamo ancora Lido e
grazie,
a presto.
Lido.
Grazie a voi.
Ciao.